File 6, pagina 18, capitolo 2, giorni di lotta. Dopo l'8 settembre 1943, la caccia ai soldati italiani, i rastrellamenti, le deportazioni in massa nei campi di internamento in Germania, le fucilazioni e le rappresaglie scossero le coscienze delle popolazioni, risvegliando una naturale ribellione e alimentando sentimenti di odio per tanta crudeltà. Anche io, in questa sconvolgente tempesta di avvenimenti, seppur giovanissimo, ritrovavo in me sgomento e ripulsa nei confronti di chi esercitava una forza oppressiva e terroristica sulla popolazione civile. Questi sentimenti crescevano al ricordo di molti miei compagni di gioco che, di qualche anno più anziani, erano stati spinti dalla dittatura fascista in una terra lontana, sconosciuta, dalla quale non avevano più fatto ritorno. In una fresca mattinata di quel mese di settembre mi trovavo con mio padre a bordo di un vecchio Fiat 34, alimentato a legna, a trasportare del materiale militare dal deposito della GAF, guardia alla frontiera di Paluzza, a quello della caserma dell'ottavo reggimenti alpini di Tolmezzo, presidiato da forze della Wehrmacht e repubblichine. Malgrado la sorveglianza, quasi per gioco riuscì a sottrarre un paio di pistole e dell'altro materiale che ritenevo utile per la situazione che andava determinandosi. Nei mesi seguenti, con alcuni compagni, mi divertivo imprudentemente a strappare dai muri i bandi di arruolamento nell'esercito della Repubblica di Salò e distribuivo volantini di propaganda antifascista. I tedeschi da tempo però erano a conoscenza che nella vallata dell'Alto Butt si erano andati costituendo dei nuclei di ribelli, e loro grande preoccupazione era quella di stroncare sul nascere la diffusione del fenomeno partigiano. Non tardò, infatti, a mettersi in moto la macchina da guerra hitleriana. Era la domenica del giorno 26 del mese di marzo del 1944, quando di primo mattino un consistente reparto di SS, partito dalla sede del comando di Tolmezzo, piombò improvvisamente su Paluzza, accerchiando tutto il territorio e presidiando i principali nodi stradali con agguerrite pattuglie per prevenire eventuali fughe. La gente, ignara degli avvenimenti, era tutta raccolta per assistere alla messa presso la chiesa di San Daniele, posta sul colle sovrastante la strada statale per Timau. La notizia della presenza dei tedeschi si sparse rapidamente, ed il grido d'allarme generò un fuggi-fuggi generali attraverso i boschi vicini in cerca di rifugi sicuri. Allertata da staffette, di lì a poco sopraggiunse una pattuglia partigiana della Garibaldi. Riconobbi fra i tanti Augusto, Pompeo, Anteo, Furore, Nembo, Amos ed altri ancora che conoscevo per precedenti contatti. Amos, catturato dai cosacchi durante l'offensiva di ottobre, finirà miseramente i suoi giorni, martorizzato, nel campo di eliminazione di Flossenbürg. Ricordo che fu proprio lui a dirmi: «Pino, vai io in paese a iodi, cal succeit, e attent, hanno lasciati ciapà!» «Pino, vai giù in paese a vedere quello che succede, attento però a non lasciarti prendere!» Non avevo ascoltato le ultime parole di raccomandazione che già avevo scavalcato il muretto perimetrale della chiesa e mi trovavo a correre giù per i prati cercando di tenermi possibilmente nascosto tra le sparse case e gli alberi. In breve raggiunsi il fondovalle e sbucai nei pressi dell'asilo infantile di Castellons. Qui ebbi la fortuna di incontrare Lea, una mia cugina coetanea che si stava dirigendo verso casa assieme ad altre donne. Mi avvicinai a lei, la presi sotto braccio e accelerai il passo nella speranza di passare inosservato. Provavo, per la verità, una grande paura. Camminavo meccanicamente, mi guardavo sempre intorno, trovando solo in lei una sensazione di relativa calma e sicurezza. Ma una pattuglia, apposta all'angolo di un crocicchio con le armi spianate, ci fermò. Dal gruppo si staccò un Feldwebel, un sergente, che, minaccioso, si portò verso di me. «Kommt raus!» «Vieni fuori!» E afferrandomi per un braccio, non senza avermi malamente strattonato, mi accompagnò nei locali della GIL, dove trovai altre persone, quasi tutte anziane, precedentemente rastrellate. Erano le 11 del mattino quando incominciarono gli interrogatori. Un rinnegato, collaboratore dei nazisti, fungeva da interprete. Mi fu subito contestata la presenza fra i partigiani sul sagrato della chiesa, presenza attestata dal Feldwebel, che poco prima mi aveva fermato, certo di avermi individuato con il suo cannocchiale. Avendo negato decisamente, incominciò un duro e pressante interrogatorio. Quanti erano i banditi? Dove si nascondevano? Chi li comandava? Che armi avevano? Pistole? Fucili? Mitra? Mitraglie? Chi erano? Come si chiamavano? Eccetera. Ad ogni domanda seguiva da parte mia una netta risposta negativa, intercalata da un breve lasso di tempo, riempito da calci e sberle, fra lo scherno e l'irritazione dei soldati tedeschi resi nervosi da così ostinato silenzio. Dopo un tempo che a me sembrò senza fine, si convinsero che non sarebbero riusciti a farmi parlare, anche perché il Feldwebel forse dubitava di avermi visto tra i partigiani. Alla fine, dopo aver diligentemente annotato ogni notizia sul mio conto, nel lasciarmi andare, mi minacciarono di tenermi sotto stretta vigilanza ed aggiunsero che, se al momento mi era andata bene, non potevo aspettarmi indulgenze per un'eventuale futura occasione. Al rientro a casa, trovai mia madre scossa dall'angoscia e dal pianto, e questo mi fece provare un senso di colpa e di rimorso. Ma questo non era che il prologo di un più lungo ed inconsolabile pianto. La mia decisione di combattere contro il nemico non vacillò, divenne anzi più consapevole. Ai primi di aprile del 1944 decisi di entrare a far parte di un distaccamento del battaglione Valbut, che operava da tempo in tutta quella vallata. Azioni di guerriglia ci portarono al recupero di armi e materiale bellico vario. Il giorno 3 maggio, al calare delle prime ombre della sera, piombammo sul presidio della Guardia di Finanza di Timau. L'azione portò alla resa di quei militari e alla consegna di tutto il materiale. La stessa notte tentammo di sorprendere la caserma dei carabinieri di Paluzza, trasformata dallo stesso comandante, date le circostanze, in un vero e proprio bunker. L'attacco non fu portato a termine per la tempestiva notizia che, dato il mezzo, erano in arrivo forze nazifasciste di rinforzo. L'azione venne rinviata e meglio preparata con il concorso del Comitato di Liberazione Nazionale di cui mio padre faceva parte. Nella notte fra il 7 e l'8 maggio, grazie ad un accurato piano meticolosamente studiato e messo a punto e usando uno stratagemma concordato con le guardie territoriali, riuscimmo a penetrare nella caserma senza spargimento di sangue e con la resa di tutti gli occupanti. Il bottino fu ingente e ciò permise l'arruolamento volontario di parecchi cittadini e, tra questi, tutti i carabinieri della stazione. Al loro ex comandante, pur sapendolo invasato da fanatica fede fascista, non torcemmo un solo capello, anzi lo accompagnammo lontano dal paese con solenne diffida a rimetterci piedi. Il giorno 21 dello stesso mese, guidati da Augusto, sorprendemmo un gruppo di repubblichini nel loro covo di piano arta presso la caserma GIL. Rilevammo tutte le armi, le munizioni e l'equipaggiamento. La lotta al nazifascismo si andava facendo ogni giorno più dura, una lotta senza tregua e senza risparmio di colpi. Pagina 20.